Adesso la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Renzi a Palermo coccola la Sicilia, ci dia una mano a cambiare l'Italia. L'ha messo lui stesso sul finire del suo intervento lungo 40 minuti. Non so, ma secondo alcuni sondaggi siamo in vantaggio al nord e al sud siamo un po' in difficoltà. Una chiamata alla mobilitazione, quella di Matteo Renzi nella manifestazione che al Teatro Santa Cecilia ha aperto la due giorni siciliana del Premier. L'operazione di recupero consensi per il sì passa anche dall'attestazione per una Sicilia dove la quota dell'astensionismo in base alle rivelazioni di Demopolis è ancora alta e può fare la differenza. Renzi ha parole al miele per l'isola. Ho scelto di fare il G7 a Taormina quando a Bruxelles un leader europeo ha detto che la Sicilia è mafia. Io penso che quest'isola sia arte, cultura, storia, buon cibo e lotta alla mafia. Trasferimenti illegittimi, la regione siciliana condannata a risarcire due dirigenti. Erano stati travolti dalla maxi rotazione inaugurata da Crocetta all'indomani delle elezioni nei dipartimenti formazione e territorio e per mesi rimasti senza incarico. Il sindacato si crea un precedente possibili altri risarcimenti. Condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il deputato dell'ARS, coordinatore regionale del nuovo centrodestra Francesco Cascio. Il GUP di Palermo, ieri pochi minuti dopo mezzogiorno, lo ha condannato nel processo con rito abbreviato per la corruzione nella vicenda della realizzazione di campi da golf all'interno di un resort a Collesano con fondi europei. Il giudice ha accolto in pieno la tesi dell'accusa. I pubblici ministeri Paolo Guido, Gaspare Spedale, Geri e Ferrara, secondo cui Cascio, all'epoca dei fatti esponente di Forza Italia ed assessore regionale al turismo, avrebbe fatto ottenere il finanziamento europeo di 6 milioni di euro alla società titolare del resort, pur in assenza di requisiti. I beneficiari sarebbero stati gli imprenditori Giuseppe e Gianluca Lapis, padre e figlio, titolari della Ecotecnica SRL, che costruì il golf club Le Madonie. Un finanziamento illegittimo che avrebbe avuto una contropartita, cioè la fornitura di lavori e servizi dalla stessa società per la costruzione di una villa a Collesano in provincia di Palermo, di proprietà di Cascio. Palermo ha arrestato l'esorcista dei Cappuccini, mi toccava dopo aver pregato. Il sacerdote era anche cappellano dell'ospedale civico, in manette anche un colonnello dell'esercito Salvatore Muratore e accusato di aver violentato 4 donne. L'inchiesta nata dalla denuncia di una vittima, scoperti 10 casi, il drammatico racconto di una 12enne affetta di epilessia. Mi diceva così guarisci. Siracusa, arriveranno domani mattina alle 8 al porto commerciale di Augusta i 619 migranti, frutto di 4 eventi di recupero nel canale di Sicilia. Nave Enterprise avrà a bordo anche 3 cadaveri. In totale sono circa 5.000 i migranti recuperati nelle ultime ore. Nave Sim Pilot a bordo 908 migranti e 4 cadaveri, frutto di 9 eventi. Nave Topaz Responder con 413 migranti dovrebbe arrivare al porto di Vibo Valentia alle 12 di oggi. Nave CP Gregoretti ha sbarcato in nottata con 317 migranti a Lampedusa, mentre altri 467 migranti e un cadavere dovrebbe trasferirli a Napoli domani mattina alle 8. Poi nave Bourbon Argos con 814 migranti è arrivata stamane a Reggio Calabria. Infine ancora da stabilire la destinazione per nave Aquarius con 285 migranti da 4 eventi, nave Guerra con 412 migranti da 3 eventi, nave Beckett con 772 migranti. Vinciullo, irricevibile per la provincia di Siracusa all'assestamento di bilancio della regione, ulteriori tagli alle ex province e ai ragazzi disabili, premiate invece le cose futili e inutili. In data 19 ottobre la Giunta regionale di governo, nel prendere in esame l'assestamento di bilancio, ha deciso di apportare delle correzioni che, anziché migliorare il testo, l'ha ulteriormente reso irricevibile e insopportabile nelle sue varie articolazioni per la mortificazione scientifica e voluta messa in atto a danno della provincia di Siracusa e dei soggetti svantaggiati. Fra le centinaia di voci, ad eccezione di Augusto e Lentini, per un misero importo totale di 90.000 euro, non c'è una sola che riguarda la provincia di Siracusa, mentre sono decine le voci che stanziano risorse per le rimanenti 8 province. All'assessore Baccei ho già notificato che per me, come deputato della provincia di Siracusa, questo assestamento di bilancio è irrecevibile e che di conseguenza in commissione bilancio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, eserciterò tutte le mie prerogative statutarie per impedire questa manovra che toglie ai poveri per investire nelle cose futili ed inutili. Sappia l'intero governo, ha continuato l'onorevole Vinciullo, che le manovre finanziarie, se non sono eque, sono destinate a fallire. Pertanto, o sono rispettose di tutte le entità territoriali esistenti, o rischiano di naufragare nel breve volgere di qualche ora. Il SIULP, sindacato di Siracusa, aderisce alla campagna di sensibilizzazione e di educazione alla legalità promossa dalla Consulta Civica. Come ormai è noto a tutti, SIULP, sindacato di riferimento per il comparto sicurezza e difesa, sia a livello nazionale che locale, è impegnato nel sociale non solo nella difesa dei diritti dei poliziotti e nell'interesse della sicurezza e della legalità, ma è pienamente solidale con le associazioni che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini e per il riaffermarsi di una cultura della legalità e del rispetto delle regole. In tale contesto, la segreteria provinciale del SIULP di Siracusa ha aderito con piacere alla richiesta del presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone, per la realizzazione di incontri formativi ed informativi indirizzati ai giovani studenti siracusani, in collaborazione con l'assessore alle politiche dell'istruzione e della cultura della Consulta, Maria Teresa Asaro. Danni si sono registrati la notte scorsa e nelle prime ore del mattino di ieri a causa di violenti temporali che si sono verificati nell'area Iblea, in particolare ad Acate e nelle aree ipparine limitrofe. Se da tempo si sperava l'arrivo dell'acqua, dopo mesi se non anni di siccità, di certo non si attendeva un'abbondanza così copiosa in poche ore che, a causa dell'incuria anche da parte delle istituzioni preposte ai controlli, hanno infatti creato danni e svariati ettari di coltivazioni. Confagricoltura ha infatti provveduto a scrivere un'urgente missiva al prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, per denunciare lo stato di abbandono di alcune strutture presenti sul territorio su cui non è stata effettuata un'adeguata azione di manutenzione, impedendo il deflusso delle acque piovane o, peggio ancora, la rottura degli argini del fiume Dirillo. I maggiori danni si sono registrati fra Vittoria e Scoglitti, dove a causa di una tromba d'aria ha letteralmente spazzato via parecchie serre. Modica, Marzana sullo cioccolato di Modica. Occorre fare chiarezza su accordo, regione e riconoscimento IGP. Il cioccolato di Modica non è solo un prodotto tipico e soprattutto un elemento identitario, non percorrere una strada condivisa per la sua tutela e valorizzazione significa disgregare la comunità. Questa è la sintesi della deputata nazionale Maria Marzana del Movimento 5 Stelle che ieri presso il Palazzo della Cultura ha incontrato i produttori del cioccolato di Modica, preoccupati per le recenti vicende che potrebbero condurre a una delocalizzazione della produzione in seguito ad accordi del governo regionale con il Ghana, nonché per ciò che prevede il disciplinare depositato all'assessorato regionale concernente il riconoscimento IGP. Adesso ci colleghiamo con Vittoria, comunali al palo, digitalizzazione sofferta. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Disservizi nelle linee telefoniche, lentezza e addirittura totale assenza di connessione alla rete internet. Una problematica non indifferente per l'ente di Via Bixio, alle prese con un processo di piena digitalizzazione e di informatizzazione della macchina amministrativa. A segnalare i disagi la triplice sindacale CGIL, CISL e UIL, dando voce alle numerose segnalazioni del personale dipendente che lamenta alcune criticità operative degli uffici dovute all'eccessiva lentezza o più recentemente a casi di totale assenza di connessione alla rete internet e ancora problematiche correlate alla disattivazione di alcune linee telefoniche e fax che impediscono la regolare comunicazione tra gli uffici dell'ente e all'esterno. Non possiamo che condividere le lamentele dei dipendenti e dei dirigenti, dichiarano i segretari comunali Fernandez, Sammitto e Sallemi, che quotidianamente operano in un contesto in cui la comunicazione voce internet risulta imprescindibile rispetto alla normale operatività degli uffici. Contestualmente non possono che condividere l'operazione avviata dall'amministrazione Moscato nel cercare di agevolare il processo di digitalizzazione e di informatizzazione della macchina amministrativa. Processo, proseguono, che deve fare i conti non tanto con i ritardi sulla fibra ottica, che certamente rivoluzionerà il modus operandi degli uffici, bensì con un modello tecnologico, informatico e di comunicazione inefficiente che vanifica gli sforzi degli amministratori. Poi aggiungono, non siamo a conoscenza delle motivazioni che generano un simile disservizio, ma riteniamo necessario e inderogabile porre la massima attenzione su tale problematica al fine di giungere ad una soluzione. Una segnalazione e non una polemica, quella dei segretari Fernandez, Zammitto e Sallemi, che sperano di giungere quanto prima alla risoluzione del problema.
Ancora da Vittoria, mercatino agricolo in piazza Manin, penalizzati i negozianti della zona.
L'istituzione di un nuovo mercatino dell'agricoltore nella centralissima piazza Daniele Manin potrebbe produrre gravi conseguenze. Di questo sono convinti i consiglieri comunali Fabio Nicosia e Sara Siggia di I Democratici Nuove Idee. Per i due esponenti dell'opposizione l'iniziativa avviata dall'amministrazione Moscato potrebbe riservare brutte sorprese perché frutto di scelte frettolose ed improvvisate. Pertanto, pur apprezzando l'idea, non posso che avere seri dubbi sul percorso avviato. Da lunedì il sindaco Moscato, dichiarano i consiglieri Nicosia e Siggia, ha esteso l'esperimento a Piazza Manin. Speriamo però non sia stata la solita scelta frettolosa di questo sindaco e che siano state consultate le associazioni di categoria e i rivenditori dei negozi di frutta, verdure e alimentari della zona. Gli stessi che osano potrebbero subire un calo di vendite e rischiare la chiusura. Non siamo quindi contrari allo spirito dell'iniziativa, ma invitiamo ad una riflessione sulla moltiplicazione dei mercatini e sulla loro ubicazione in zone dove insistono piccole rivendite dall'equilibrio finanziario in bilico. Secondo i due consiglieri, quanto fatto è frutto di poca conoscenza del territorio e non solo. La scarsa conoscenza del territorio e l'improvvisazione di questa giunta, aggiungono, potrebbero produrre scelte frettolose e senza l'avallo necessario delle associazioni di categoria. A difendere l'operato della maggioranza, il consigliere comunale Salvatore Sallemi di Sellami Lacambi, che risponde a tono alle provocazioni. Appare evidente, dice Sallemi, come i consiglieri Nicosia e Siggia abbiano un serio problema di percezione della realtà territoriale, in quanto non può non considerarsi quantomeno bizzarro accusare questa amministrazione di frettolosità e di scarsa conoscenza del territorio per il solo fatto di aver predisposto ogni lunedì il mercatino dell'agricoltore al fine di consentire a Piazza Manin di tornare a vivere. Poi aggiunge, l'amministrazione deve affrontare delle emergenze, quella di Piazza Manin è l'emergenza principale in tema di sicurezza e decoro. La giunta itinerante, lo spettacolo teatrale ed il mercatino del lunedì, uniti ad un controllo capillare della zona da parte delle forze dell'ordine, conclude Sallemi, sono l'inizio della battaglia per il nostro territorio. Da Vittoria è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Ne salutiamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, che oggi è stata in trasferta a Vittoria. Il 29 e 30 ottobre la manifestazione Oltre Noto, Oltrenoto è il momento d'incontro tra passato e futuro del territorio, una manifestazione a misura di bambino che ci riconnette alla tradizione nella magia autunnale che accende la città con gli artisti di strada, che si lecca le dita con la novità dello street food e termina con Dormono sulla collina, la poetica passeggiata nel ricordo di Netini straordinari al cimitero monumentale nella giornata dedicata ai defunti. Un appuntamento sempre più atteso e vivo per una Noto che si conferma crocevie di arte, cultura e tradizione. In questa sesta edizione di Oltre Noto, il circo contemporaneo ed il teatro si fondono sempre più per creare un teatro a cielo aperto nell'incantevole sfondo barocco di Noto. Le attività del festival sono molto diversificate con artisti da tutto il mondo, ma c'è un unico filo conduttore che porta il pubblico a vivere momenti e luoghi dove si gioca, si gusta, si impara, ma soprattutto ci si ferma a ricordare le tradizioni della nostra cultura. Un percorso emozionale che ci porta oltre per continuare a sognare tutti insieme. Happy Flower, Street Food, Live Fest rinnova a Noto il suo appuntamento in strada con il cibo di qualità e il buon bere. La loggia di Via Pirri, il 29 e 30 ottobre, presta la sua suggestiva scenografia ad operatori di street food, birrifici artigianali siciliani, cantine d'eccellenze del territorio che nei giorni di attività del festival animeranno l'antico mercato accompagnati dagli spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada di Buskers di Oltrenoto. È una situazione preoccupante quella che sta vivendo l'agricoltura siciliana, in particolare quella ragusana, provata dalla diffusione di virus e insetti che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza stessa di numerose specie arboree e orticole. La parlamentare nazionale Maria Lucia Lorefici ha indirizzato anche un'interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, a proposito della diffusione del virus del pomodoro che sta provocando l'accartocciamento fogliare che distrugge la piantina prima ancora che dia il frutto, compromettendo così l'intero raccolto. Si stima, si legge nella interrogazione, di circa l'80% delle piantine che dovranno essere estirpate. Sono dati drammatici, sottolinea il capogruppo pentastellata della dodicesima Commissione Affari Sociali. Insieme ai problemi gravissimi ai carrubi e alle zucchine, quello del pomodoro deve allertare, causa anche il perdurare delle alte temperature, relativamente al rischio altissimo per le altre specie orticole, un danno rilevante all'economia del settore agricolo accresciuto dall'impossibilità per le aziende agricole di un accesso al credito da parte delle banche. Oltre al danno anche la beffa, quindi, visto che quello del pomodoro non è un virus che può determinare un riconoscimento di calamità naturale. Chiediamo quali misure intendono intraprendere i suddetti ministeri, ognuno per la propria competenza, per bloccare immediatamente la grave virosi che sta infestando le coltivazioni nell'area Iblea. Sarebbe oltremodo opportuno, conclude la parlamentare, che fossero stanziati degli interventi straordinari di ristoro economico per i produttori colpiti. Rosolini, un'ordinanza è stata emessa dall'ufficio urbanistica del comune di Rosolini nei confronti della società agricola Fratelli Candiano riguardante la rimozione di manufatti abusivamente installati, nello specifico tunnel in contrada Rizzarelli, di proprietà dell'ente morale ESAP Giuseppina Leggio Sipione, con sede legale nel Rosolini, via Gimeli 54, in persona del presidente e legale rappresentante signor Di Martino Giuseppe Di Pachino. L'ordinanza riguarda al signor Candiano Sebastiano, nato a Modica, residente a Rosolini, in qualità di legale rappresentante della società denominata Fratelli Candiano S.S., società agricola con sede appunto legale in Rosolini, e riguarda la rimozione dei manufatti abusivamente installati entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, provvedimento a sua cura e spese dal ripristino dei luoghi, se non entro il predetto termine, in applicazione dei principi della buona amministrazione, d'efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica. La società Candiano comunque può opporsi a tale ordinanza ricorrendo al TAR. Rosolini, non è ancora ufficiale, ma il Consiglio Comunale pare che dovrebbe essere convocato per il prossimo 14 novembre. Lo hanno deciso in una riunione avvenuta in questi giorni i capigruppo di opposizione. Questo ulteriore tempo, oltre a quello già trascorso di inattività, ricordiamo che l'ultima seduta si è tenuta il 9 agosto scorso ed al 14 di novembre sono ben 3 mesi e passa di inattività consigliare. Dicevamo, questi ulteriori giorni serviranno alla opposizione di preparare un emendamento per probabilmente stravolgere la proposta di delibera approvata dalla giunta relativa al bilancio 2016. Vogliamo ricordare a quanti non seguono la politica che l'opposizione in consiglio è in maggioranza con 13 consiglieri e quindi nulla può essere approvato senza il volere dell'opposizione, anche se l'obiettivo era ed è quello di sfiduciare il sindaco, obiettivo non raggiunto in quanto 2 consiglieri che prima erano opposizione da mesi sono passati con l'esecutivo. Parliamo del consigliere Giovanni Spadola e di Andrea Candiano, che insieme hanno formato un gruppo che, abbandonando l'opposizione, stanno permettendo all'attuale sindaco di restare in sella, complice anche la decisione del presidente della regione Rosario Crocetta, che ha messo in stand-by il provvedimento votato all'ARS ad agosto, in cui si approvava nella nuova legge elettorale la riduzione al 60% e quindi la percentuale utile per sfiduciare i sindaci. Come si sa, ci fu una protesta massiccia di quasi tutti i sindaci della Sicilia e quindi la decisione di sospendere da parte di Crocetta il provvedimento votato, e adesso si aspetta che si pronunci in merito il CGA. Rosolini, vogliamo ricordare che con ordinanza numero 22 del 17 ottobre 2016 il sindaco Corrado Calvo, nella imminente ricorrenza della commemorazione dei defunti, ha regolamentato le attività edilizie all'interno del cimitero comunale, nonché gli orari di apertura e chiusura per il periodo che va dal 26 ottobre 2016 fino al 2 novembre 2016. E in virtù di dette ordinanza è stato disposto che è vietata qualsiasi attività edilizia dal 27 ottobre fino al 3 novembre 2016. Andiamo all'apertura e chiusura del cimitero per il periodo che va dal 24 ottobre fino al 2 novembre. L'apertura continuata del cimitero viene così disciplinata: dal 24 al 31 ottobre 2016 e dalle ore 7 fino alle ore 17. Domenica 30 ottobre dalle ore 8 fino alle ore 13, martedì 1 e mercoledì 2 novembre dalle ore 7 fino alle ore 18. In occasione della commemorazione dei defunti si svolgerà nei giorni 29 e 30 ottobre prossimo la tradizionale Fiera Mercato. La Fiera Mercato sarà ubicata in via Manzoni, nel tratto che va da Mario Rapisardi alla via Perù, dove per tale occasione, con apposita ordinanza del comandante della Polizia Municipale, ne verrà disciplinato il traffico veicolare. Andiamo adesso alla conclusione di questo appuntamento di Rame Notizie con lo sport e con il campionato di eccellenza Girone B. La 7ª giornata per oggi, intanto 22 agosto, c'è un anticipo e riguarda lo Sporting Club Palazzolo che incontra il Catania San Pio X. Gli appuntamenti di domani invece, domenica 23 ottobre, sono Calcio Biancavilla 1990, Club Calcio Belpasso, Città di Sant'Agata, Città di Rosolini, Giarre 1946, Acireale, Milazzo 1937, Rocca di Caprileone, Sporting Taormina, Pistunina, Messina, Sporting Via Grande, Reale Avola, Torre Grotta, Città di Scordia. E siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di fine settimana di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.